Buongiorno, avvocato onesta per registrazione, difesa d'avanzo. Io tengo a rappresentare a questo tribunale la mia partecipazione emotiva alle vicende che ci vedono oggi definire, concludere, mettere forse una parola fine a questa incresciosa vicenda che ha caratterizzato Genova e questo tragico G8 del 2001. Una partecipazione emotiva che nasce poi fondamentalmente da due elementi. Un primo elemento è che io sono venuta a Genova in quei giorni con lo stesso treno con cui è arrivato Filippo D'Avanzo, con lo stesso treno, il primo dei treni speciali organizzato da Rifondazione Comunista, che portava a Genova i manifestanti, fondamentalmente coloro che avevano inteso partecipare a quello che era il controvertice, perché noi non possiamo non dimenticare che i manifestanti a Genova non sono venuti per esclusivamente partecipare a quelle manifestazioni, i cortei, ma in contemporanea c'era un controvertice. È ormai abitudine consolidata, io ricordo il mio primo controvertice, che ancora non il G7, non il G8, tenutosi a Napoli, dove noi abbiamo invitato i sette piccoli, c'era il presidente del Bangladesh, insomma gli ultimi sette paesi del mondo che in qualche modo andavano a portare le loro questioni, le loro posizioni, le loro istanze, diciamo, di appunto sopravvivenza, rapporto nord-sud, debito, OGM e quant'altro. Io ero su quel treno insieme a D'Avanzo e su quel treno, D'Avanzo appunto veniva come manifestante, io venivo, diciamo, nella mia specifica qualità di avvocato e, diciamo, di questa mia presenza a Genova come avvocato ne prova anche uno dei libri che avete al vostro nei vostri atti, appunto Genova il libro bianco, sono io ritratta a pagina 198. La foto è tagliata, a fianco a me c'è l'avvocato Crisci, il mio sguardo è diretto a controllare, perché in quel momento la zona gialla diventava rossa, è la mattina del 20, a fianco a me l'avvocato Crisci, che in questa foto non si vede, cercava di capire dal responsabile di piazza perché la zona gialla stesse diventando rossa e perché noi siamo venuti a Genova e siamo venuti a Genova come avvocati. Anche per questo devo fare una piccola digressione. Alla fine di febbraio, inizio di marzo del 2001, io, sempre l'avvocato Crisci e altri colleghi dei giuristi democratici, noi siamo aderenti all'Associazione Giuristi Democratici e come giuristi democratici aderiamo anche all'Associazione Avvocati, ai giuristi democratici europei, oltre che come delegazione siamo andati in Turchia, precisamente ad Istanbul. Cosa era accaduto? Che nel dicembre del 2000 l'esercito turco era entrato nelle carceri, aveva massacrato decine di detenuti, carceri speciali, curdi, comunisti, e per cui i superstiti avevano iniziato uno sciopero della fame, gli avvocati, i nostri, diciamo, corrispondenti, i nostri colleghi, che lì si chiamano giuristi contemporanei, perché democratica è una brutta parola, avevano invitato l'Associazione Europea dei Giuristi Democratici a inviare delle delegazioni per prendere atto della situazione e denunciare al mondo quello che accadeva lì nelle carceri turche in Turchia. Noi siamo partiti, la fine di febbraio, siamo ritornati in Italia verso i primi di marzo, abbiamo visto delle scene, delle situazioni incredibili, abbiamo parlato con le vittime, abbiamo avuto contatti col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e era una situazione che ci aveva lasciato veramente, a me in particolar modo, che era la mia prima esperienza, diciamo, di questo tipo, mi aveva fortemente turbato. E ricordo che mentre eravamo lì all'aeroporto, rientrati in Italia, io dovevo proseguire per Napoli, lei si fermava a Roma, ho abbracciato e detto: Simonetta, meno male che noi siamo in Italia. Sono state le ultime parole famose, davvero sono state le ultime parole famose. Neanche 15 giorni dopo, il 17 marzo, in occasione di una manifestazione anch'essa autorizzata, apro una parentesi, la manifestazione è un libero esercizio del diritto del pensiero, come il diritto al voto, non va autorizzata, va comunicata, e solo laddove i partecipanti alla manifestazione commettono degli atti tali da mettere in crisi l'ordine pubblico o quant'altro, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, squillo di tromba, si chiede di sciogliere la manifestazione. Noi la tromba a Genova non l'abbiamo sentita, abbiamo sentito tutt'altro. In quella situazione entro perché la dottoressa Canepa nella sua, diciamo, requisitoria accennava a questo evento Io a quella manifestazione c'ero come manifestante, come in genere vado alle manifestazioni. Sono uno dei fondatori dei centri giuridici della Lega per l'Ambiente, si parlava di OGM, mi occupo di minori, di malati di AIDS, si parlava di AIDS, io ho partecipato da manifestante alla manifestazione del 17 marzo, salvo poi trovarmi a dover appunto spogliarmi delle vesti del manifestante, assumere le vesti dell'avvocato, perché lì abbiamo avuto la prova generale di quello che poi è stato Genova. Io purtroppo non ho potuto partecipare a tutte le udienze di questo processo perché in contemporanea, il venerdì, a Genova sono appunto costituita parte civile, rappresentante di parte civile, nel processo per i fatti successi alla caserma Raniero, che sarebbe l'equivalente del Bolzaneto di Genovese, per cui chiaramente appunto il dono dell'ubiquità ancora non mi è dato. A quel punto, appunto, giuristi democratici, noi abbiamo lanciato una campagna, cioè dopo quell'esperienza devastante e traumatica che pensavamo fosse la cosa che più brutta che ci potesse mai succedere, abbiamo lanciato un appello attraverso la rete dei giuristi democratici, abbiamo chiesto ai colleghi di venire a Genova come osservatori, il ruolo di osservatori che noi andiamo a fare in Colombia, come in Tunisia, come in Turchia, in tutti questi paesi che vengono considerati non democratici. E siamo venuti qui come osservatori per poter in qualche modo vivere e rappresentare quella che già noi ci aspettavamo sarebbe stata una brutta situazione, per una situazione forte, ma assolutamente, assolutamente noi avremmo mai immaginato, ipotizzato che poi sarebbe successo quello che invece in realtà è successo. Cose che io a distanza di 6 anni vivo ancora sulla mia pelle. Quel terrore, quel clima di tensione che questo tribunale, che questo pubblico ministero non ha avuto modo probabilmente, sicuramente di sentire, perché probabilmente avrà colto l'invito di tanti di allontanarsi da Genova, ha caratterizzato questi 3 giorni in quella che io ho sempre definito dal primo giorno che sono venuta la notte cilena. Quello che noi non riusciamo, che forse le testimonianze non sono riuscite a dare, quello che forse i filmati non hanno dato o che hanno dato in parte, era un clima terribile. La città non esisteva la città, non c'era un bar, non c'era un ristorante, non c'era nulla, la città era blindata, c'erano solo migliaia e migliaia, 19.000, 15.000, 19.000, più o meno dovrebbero essere le cifre, esponenti delle forze dell'ordine, e quei manifestanti che erano arrivati qua con tutte le migliori intenzioni del mondo, che erano venuti qui con i temi della pace, che erano venuti qui con i temi del debito, della lotta all'OGM, della liberalizzazione dei farmaci per la lotta all'AIDS, che erano venuti qui per partecipare alle piazze tematiche. Abbiamo trovato un clima di guerra, gli elicotteri che sulle nostre teste, i poliziotti con i loro manganelli che battevano sugli scudi, creando quel clima da esercito romano, non da esercito europeo, di un paese democratico. E ancora di più, a me questa cosa, che in genere io vesto i panni della difesa, anche in processi, in maxi processi, però in genere dalle parti, nelle vesti della parte civile, abituata a lavorare fianco a fianco con la direzione distrettuale antimafia di Napoli nei processi contro la camorra, con i carabinieri, con la polizia per quanto riguarda i processi per i minori abusati, per le donne violentate. Ci siamo ritrovati che quelli che fino a ieri, fino al giorno prima, erano coloro che accanto a me, insieme a me, sostenevano l'accusa contro i criminali, contro i delinquenti, contro i camorristi, sono diventati quelli dai quali noi ci dovevamo difendere. Noi, anche una persona come me che all'epoca aveva 40 anni, che fisicamente, vedete bene, assolutamente non è un soggetto, diciamo, di quelli che può essere considerato, anzi la mia stazza mi impedisce poi magari anche determinate attività. Comunque, noi ci siamo trovati in questo clima, senza capire perché, senza capire dove. Abbiamo cercato in qualche modo di poi riprendere il contatto, il controllo, il consenso. Eravamo 100 di noi e si è venuta a creare anche una bellissima interazione, vabbè, ma questa è un'altra. Per cui vi dicevo, questa partecipazione, questa mia presenza a Genova in questa veste mi dà il modo di vedere e di leggere questi filmati che oggi vedete voi a distanza di 7 anni, con un senso, che poi quello è l'elemento fondamentale, quello è il principio fondamentale. A Genova non c'era nessun ordine pubblico da tutelare perché non c'era il pubblico, non c'era nessuno, c'eravamo solo noi e le forze dell'ordine, punto. Perché ancora questa questione, questa situazione mi vede coinvolta in una duplice veste? È in relazione a quello che è appunto il mio assistito, Filippo D'Avanzo, che all'epoca aveva 20 anni, che come me viene dalla provincia dell'Irpina, io dall'Alta Irpina, lui dalla Bassa Irpina, tant'è però io e sua madre abbiamo fatto lo stesso liceo classico che hanno fatto Gigi Marzullo, piuttosto che Ciriaco che Giuseppe De Mita, o che ne so, Pionati, Gianfranco Rotondi. Ci troviamo, Ciriaco De Mita e Gerardo Bianco no, loro hanno fatto Intesantis con mio padre, è un'altra generazione, un'altra epoca. Noi veniamo da una realtà dove l'attività politica, l'impegno, è fa parte del quotidiano, senza però mai andare ma su temi che sono e che possono essere l'ambiente, le discariche, tutte quelle situazioni che comunque ci portano presenti a mostrare un dissenso che rimane sempre forte, e quelli che sono i canoni normali del dissenso. Quel diritto che ci viene garantito dalla Costituzione, da una Costituzione che nasce dalla Resistenza, da una Costituzione che è tuttora vigente e che noi abbiamo il dovere come giuristi, prima ancora che come avvocati, di difendere. Una Costituzione che in quei giorni a Genova è stata calpestata, è stata massacrata, è diventata carne da macello, come diciamo noi a Napoli. Una Costituzione, c'è stato il blackout del diritto, c'era soltanto la caccia all'uomo, c'era soltanto una tensione che si leggeva palpabile, che si poteva tagliare con un coltello, dove noi eravamo, che siamo le persone che normalmente, siamo quelli che sono i paladini dei diritti degli ultimi, delle realtà, eravamo i criminali, dove chiunque, a prescindere dalla maglietta addosso, se sei un sanitario, se sei un avvocato, perché noi abbiamo visto le scene che hanno visto picchiati i medici, però noi abbiamo anche dei colleghi che insieme a noi sono stati massacrati, sono stati picchiati a Genova e sono parti in altri processi. Quando questa era la situazione, questa era la realtà. Dopodiché ritorniamo indietro, prendiamo questo treno, un treno pieno di gioia, di allegria, di canti, che parte da Napoli. Arriviamo il 19 mattina a Genova, una splendida accoglienza, una bella giornata di sole. Ci diciamo, organizziamo. Io personalmente sono andata, ero ospite di colleghi qui a Genova. Filippo D'Avanzo, insieme al gruppo, a tutto il treno che veniva da Napoli, è stato inviato a Carlini. Filippo D'Avanzo non era mai stato a Genova, non sapeva neanche che cos'era il Carlini, cioè venivano dati, arrivati alla stazione, i treni, i partecipanti, i manifestanti venivano dislocati a Carlini piuttosto che alla Diaz Pascoli, piuttosto che altri centri, diciamo, che venivano. Non è stata una scelta andare al Carlini, è stata una indicazione che chiaramente questo gruppo di ragazzi, lui tra l'altro era il più piccolo del gruppo, ha seguito. Sono arrivati lì, non hanno avuto nessun tipo di contatto con gli altri manifestanti, se non la notte, quando poi ha piovuto e hanno dovuto poi buttare via l'acqua. Il giorno successivo, perché partecipa al corteo delle tute bianche? Perché era il corteo che partiva dal Carlini. Se invece di essere il corteo delle tute bianche era il corteo dei Lilliput, era il corteo di un altro tipo, avrebbe partecipato, cioè sarebbe sceso dal Carlini verso il centro di Genova, perché lui fondamentalmente era diretto a via Paolo, a piazza Paolo da Novi, dove c'era il concentramento dei Cobas, e ha seguito il corteo appunto che partiva di lì per arrivare verso il centro di Genova. Abbiamo visto, e questo diciamo veniva reso sia nelle sue dichiarazioni, perché qui apro una parentesi, oltre diciamo l'avvalersi della facoltà di non rispondere al momento della prima convocazione ad Avellino, dove chiaramente non sapevamo neanche di che cosa dovevamo rispondere, il D'Avanzo è sempre stato presente in udienza, sia a queste udienze sia alle udienze precedenti, ogni qualvolta si è reso disponibile ad essere interrogato. Non solo, abbiamo avuto modo di sentire anche i ragazzi che sono venuti con lui, oltre che altra serie di persone. Lui è venuto appunto, ribadendo, con che è lui che partecipa alle manifestazioni da quando era piccolino, perché poi noi dobbiamo andare anche ad inquadrare un po' la situazione storica. Il papà di Filippo D'Avanzo, che poi è venuto il giorno successivo con la sorella Flavia minorenne, è un dirigente di Cobas Scuola, è un professore di lettere in un istituto superiore, e che con Filippo da quando era piccolo, esattamente come mia figlia con me, partecipa alle manifestazioni, fa parte un po' del nostro modo, cioè c'è chi va a farsi le passeggiate e chi va alla manifestazione. È un libero diritto e noi possiamo decidere di farlo, nessuno ci può venire quantomeno a toglierci questo. Ma voglio dire, un ragazzo che partecipa a tutte le manifestazioni, le ultime che aveva fatto erano appunto contro la discarica di Acerra, suonando con il suo gruppo musicale, facendo cioè il suo impegno politico, insegnare l'italiano ai cittadini stranieri, il suo impegno professionale, studiare psicologia con la finalità poi di diventare, di specializzarsi in psicologia infantile, perché lui la sua grande attività, la sua grande capacità è quella di lavorare con i bambini. Ora, questo ragazzo di 20 anni arriva a Genova, e voi l'avete visto questo ragazzo di 20 anni, l'avete visto nel frem che noi troviamo, il primo frem del suo album personale. Eccolo lì, si intravede. Suona, canta, balla. Eccolo lì, che sta ballando, più avanti balla la tarantella. È lo stesso ragazzo che la sera telefona al papà dicendo: papà, ho conosciuto il segretario del partito, l'attuale presidente della Camera. È una manifestazione bellissima, quando venite? Perché nel frattempo, col secondo treno speciale, quello che sarebbe dovuto, che è partito la notte del venerdì per essere il sabato mattina a Genova, per la grande manifestazione del 21, su quel treno speciale, oltre mio marito, c'era anche suo padre e la sua sorella minore, Flavia. Ci vediamo, vado al concentramento de Cobas, così ci riusciamo ad incontrare per poi ritornare insieme a Napoli, ci facciamo insieme la manifestazione. E poi il vuoto, il buio, perché questo ragazzo che parte col corteo del Carlini, che pensa che quella manifestazione si svolga con le stesse modalità, con le stesse caratteristiche di quell'immagine che avete visto, che sono la manifestazione del giorno prima, a un certo punto ha la malaugurata idea di allontanarsi dal suo gruppo, dice: io vado avanti a fare le fotografie. Va avanti a fare le fotografie, si porta avanti alla testuggine per poter fotografare, diciamo, il corteo che arrivava, tutto qua, e dopodiché, stiamo parlando, sono le 15:22 di quel 20 luglio 2001, succede la fine del mondo. Il corteo, appunto, un corteo non vietato, perché i cortei non si autorizzano, è una libera manifestazione del pensiero. Quel corteo non vietato viene inopinatamente, brutalmente caricato dalla polizia. È inutile che ve lo venga a dire, ve l'hanno già detto tutti, avete visto, ma basta. Cosa accade? Cosa accade? E qui è il fondamentale, il principio della suitate, perché poi noi non possiamo, perché la responsabilità penale è personale, ed è personale anche nelle ipotesi di concorso, e anche nelle ipotesi di associazione, di connivenza o quant'altro viene costruito addosso a sto ragazzo dei 20 anni. Cosa accade? Che lui si trova da solo in una carica di polizia dove non capisce più niente, dove non riesce assolutamente a capire che cosa sta accadendo, che cosa gli sta accadendo. Dopodiché, ve l'ha raccontato lui, l'abbiamo visto, cosa fa? Cerca di fuggire, non ci sono vie di fuga, non ci sono vie di fuga, lo sapete, ve l'hanno ridetto e ridetto, l'avete visto, non ci sono vie di fuga. L'unica situazione, il panico che lui vi racconta. Io a un certo punto non capivo più niente, i lacrimogeni, fortunatamente trova per terra un passamontagna, perché quel passamontagna l'ha trovato lì, esattamente come io ho perso la mia bandana e io ho trovato fortunatamente una maschera il giorno successivo, che ho potuto mettere sopra gli occhiali e evitare di perdere la vista a Puntavagno. L'ha trovata lì e l'ha usata non per travisarsi così come gli viene contestato, perché altrimenti se lui si era travisato non avremmo visto quella splendida foto del diario che pari al discobolo di Mirone lancia la pietra. Come l'avrebbe riconosciuto Apicella? Non era travisato, non era travisato e non aveva nessuna intenzione di travisarsi. E quello che è accaduto in quei giorni, in quei momenti, perché poi alla fine, se noi andiamo a controllare, andiamo a vedere bene, la permanenza di D'Avanzo nei frame, ci sono migliaia di foto, migliaia di filmati, lo troviamo in uno spazio compreso tra le 15:22 e le 15:55. Dopo il D'Avanzo non c'è. E la costruzione dell'accusa sicuramente sta lì, perché poi dopo alle 5 lo vediamo, non è vera. Non è vera ed è parte del processo che si celebra nell'aula, a fianco nell'aula magna e Bonzanito. Perché quando poi, dopo questa mezz'ora di panico, il D'Avanzo è riuscito poi a trovare una via di fuga, è fuggito, è stato inseguito da un gruppo di poliziotti e, come le tantissime scene che avete visto su tutte tale e quali, manganellato, massacrato e ridotto, come si vede nell'ultima foto, del suo fascicolo personale. Qui è quando esce dal Carlini, quando esce dalla Galliera per essere portato a Bolzaneto. Ma io un'altra foto voglio far vedere, una sola, a questo tribunale. Ed è la foto, al di là di queste foto che lo vedono poi dopo meglio ancora, è il reperto 237, l'abbiamo già indicata quando poi è stato sentito come testimone. Non guardiamo solo la foto del D'Avanzo che lancia la pietra composta plastica, guardiamo il volto del giornalista che sta davanti a D'Avanzo, guardiamo il volto del giornalista che è talmente tanto sconvolto e attonito che non riesce neanche a fotografare. È questa la situazione, è questa la realtà. Noi non diciamo non abbiamo lanciato le pietre, perché in quella condizione non era assolutamente possibile fare altro. Guardate la foto di quel giornalista, il volto, la faccia sconvolta, che sta accadendo, non sappiamo che c'è dall'altro lato. Così come l'impianto accusatorio portato avanti dalla procura non c'è mai riuscito a dimostrare se quella pietra lanciata dal D'Avanzo ha colpito qualcuno, ha fatto un danno, ha danneggiato, ha fatto. Così come in questa allucinante e grottesca ipotesi del 419 che viene costruita addosso al D'Avanzo, noi non abbiamo nessuno degli elementi propri del titolo di reato che ne vanno a caratterizzare la sua responsabilità. Allora, e insisto, la responsabilità penale è personale e fondamentalmente c'è due scriminanti che entrano in gioco. La prima scriminante è che riguarda proprio il titolo quinto. Poi dopo entriamo su altri aspetti del titolo quinto del nostro codice di penale, e che è l'ordine pubblico. Quale ordine pubblico? Quale pubblica tranquillità? Cioè, se qualcuno ha violato l'ordine pubblico, se qualcuno ha turbato l'ordine pubblico, di certo non sono stati i manifestanti, o perlomeno quel gruppo di manifestanti che stava lì in altri posti della città. Noi li abbiamo visti, quelli che hanno distrutto e saccheggiato Genova. Non li ha fermati nessuno, non li ha identificati nessuno. Ora 25 ragazzi delle più diverse estrazioni sociali, delle più diverse estrazioni politiche, delle più diverse collocazioni regionali vengono a rispondere davanti a questo tribunale accusati di aver fatto il sacco di Genova. Ma che sono i pisani del 300? Non lo so. Non c'entra, non hanno, ora viene a costruirsi intorno a questo gruppo di ragazzi, a prescindere dalle loro responsabilità individuali, dalla loro corretta o scorretta individuazione, si viene a costruire, no, questa ipotesi che, come giustamente diceva il collega Menzione nella sua arringa difensiva, dico, non abbiamo assolutamente traccia, non abbiamo assolutamente giurisprudenza, non abbiamo se non una sparuta sentenza dell'83, stiamo parlando appunto di più di 20 anni fa. Ritorna lì questo soggetto, devastazione e saccheggio, ritorna con una costruzione assolutamente abnorme. E io sul punto vorrei riportare vorrei riportare. Allora, all'epoca dei fatti il davanzo fu appunto sottoposto alla misura dell'obbligo di firma la nostra, l'avvocato Ferrari, all'epoca mio codifensore all'interno di questo processo, presentò appunto ricorso per Cassazione. La Cassazione respinse il ricorso fondamentalmente perché appunto, essendo di legittimità e non di merito, sosteneva che le argomentazioni prospettate tese a dimostrare la impossibilità di ravvisare nella condotta del davanzo la fattispecie criminosa prevista dal 419 codice penale, sul rilievo che farebbe nella specie difetto un concreto attentato alla sicurezza dei cittadini e che la diversa impostazione adottata dai giudici di merito sia solo frutto di un'indebita estrapolazione dell'isolata attività dell'indagato per inserirla in una più ampia concerie di atti estesa ad altre parti del territorio cittadino, potranno essere validamente utilizzate nell'ambito dell'udienza preliminare o dell'eventuale giudizio di cognizione. E a questo tribunale, è a questo tribunale che io vengo a chiedere di valutare in concreto se quello che noi abbiamo visto fare ad avanzo, due o tre pietre, rientra in questa ipotesi costruttiva e terrificante del 419. E questo è l'elemento fondamentale. Se sussiste l'elemento soggettivo del reato riguardante l'attività concorsuale, che è attività tipica del giudice di cognizione. Quando io parlo di attività concorsuale, e mi riporto sempre a quelli che sono gli elementi, poi noi non abbiamo una normativa di riferimento, una giurisprudenza di riferimento su 419, perché appunto si posta contestazione dell'ipotesi di devastazione e saccheggio, ormai fa parte, io personalmente l'avevo studiata ai tempi dell'università, non mi era mai capitato di doverla affrontare. Mi è molto più familiare, anche se tengo a precisare, nel ruolo di difensore delle parti civili, delle persone offese del reato, altre forme di attività concorsuale. Sapete, io vengo da Napoli, cioè abbiamo questo problema gravissimo che è la camorra, abbiamo una città insanguinata da una faida che ormai va avanti da 3 anni, più o meno dal 2004, ci sono stati morti, ammazzati, è una situazione davvero... Nell'ambito di questi processi che io mi trovo a fare appunto come difensore delle persone offese, come parte civile costituita all'interno di questi procedimenti, sulle questioni del concorso, sulle questioni dell'associazione, ho avuto modo di studiare, leggere, sentire decine e decine e decine di elementi a sostegno dell'impossibilità di andare a costruire, a cucire addosso questo concorso atipico, questo che fondamentalmente noi possiamo chiamare, vediamo individuato come un concorso dove dice la compartecipazione psichica che in qualche modo abbia commesso all'insieme del depredamento e del danneggiamento che ci viene ricostruito. Allora, io vorrei sottolineare a questo tribunale, che sicuramente la conosce questa sentenza, perché insomma queste due sentenze sono state molto abbondantemente chiacchierate e molto, diciamo, discusse, sto parlando di due sentenze della Cassazione, sezioni unite penali, la sentenza del 21 maggio 2003, la numero 22327, e l'altra ancora più famosa sentenza del 24 ottobre del 2004, quella relativa all'omicidio Pecorelli, per intenderci. Allora, che cosa ci viene a dire la Suprema Corte a Sezioni Unite nel momento in cui si deve andare a individuare la fattispecie criminosa e l'ipotesi del concorso? Che non basta, ecco la 45.276, che non basta che ci sia una serie di elementi che possono essere ritenuti, diciamo, in qualche modo comportanti una partecipazione. La partecipazione deve essere voluta, la partecipazione deve essere, il concorso, anche se psichico, deve perseguire l'evento che viene ad essere poi posto in essere. Ora, voi ritrovate, questo tribunale ritrova nelle due o tre pietre lanciate da davanzo nelle immagini che vi sono state portate dal pubblico ministero, e che vi posso dire che io seguo questo processo, diciamo, dalle indagini preliminari, nulla toglie, nulla mette, non ha arricchito in nessun modo quella che era l'ipotesi accusatoria che abbiamo trovato al momento dell'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma. Qualche foto in più, ma poi alla fine...